No, intanto vi spiego un po'. Io, sì, dopo l'incontro fatto, ho provato a riflettere, quindi farei un po' così. Cercherei dei testi significativi, diciamo, del Vangelo di Marco, anche magari più caratteristici di lui qualche volta. Non sempre, per esempio, il testo di questa sera è un testo forte per tutti e tre i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, anche però tenendo conto di quell'idea anche di dare qualche linea di spiegazione sulla liturgia, sulla messa e quindi su com'è fatta la messa, insomma. Quindi questo in modo è un testo proprio iniziale, diciamo. Ecco che appunto mi sembrerebbe bene provassimo anche noi, perché è il modo migliore per poi comunicare le cose, percorrerle. Quindi mi sembra molto importante che chi annuncia il Vangelo, chi comunica qualche cosa, non si metta mai nella condizione del maestro, ma sempre in quella del discepolo. E quindi faccia un cammino di discepolo con i discepoli, cioè lui stesso in qualche modo scoprendo. È una raccomandazione che il Signore ha dato di non farsi chiamare maestri, no? Però è un'indicazione pratica molto, molto importante, molto utile, non solo per il Vangelo. Ecco, anche questo. Attaccare, come volete. Bene. C'è ancora una seggiola là? Anche qua ce n'è una, guarda. L'essere sempre discepolo è importante per due motivi, no? Da una parte perché dice che non si è mai arrivati alla fine di quello che si deve ascoltare e ricevere, e dall'altra il fatto che anche tu quindi sei una persona in ricerca e che quindi più che essere una persona che dà delle risposte, sei una persona che pone a te stesso delle domande. Quindi se la verità delle cose fosse come un teorema di matematica, impareremo quel teorema e lo trasmettiamo. Però la matematica invece presa nell'orizzonte della sua ampiezza è sempre in crescita, no? E quindi non si può chiudere. E quindi il vero maestro è quello che si tiene sempre discepolo e che sempre ha qualche cosa da imparare. E questo è molto utile perché anche con i bambini il sistema domanda-risposta diventa pericoloso se la risposta che si dà o che si riceve non suscita un'altra domanda. Quindi è questo procedere sempre. Quindi il nome stesso di discepolo, che nel nostro incontro di questa sera è una parola importante, però come vedremo, il linguaggio evangelico porta una parola che vuol dire effettivamente discepolo, ma Gesù in qualche modo la spiega, la esplicita, come un cammino andando dietro a un altro che va. Quindi più che una dottrina scolastica da imparare nei banchi, è un cammino da fare. È una strada da percorrere. Ecco, ma adesso possiamo leggere il nostro testo. Come vedete è il primo capitolo del Vangelo di Marco. Ecco, si può dire appena appena qualcosina di Marco. Il suo Vangelo è il più breve e probabilmente, al di là dell'ordine tradizionale dei Vangeli, è il più antico. Pare che in quei famosi rotoli di Qumran, che sono dei papiri ritrovati vicino al Mar Morto, oggi si va anche a visitare, insomma, Qumran, si siano trovati dei frammenti del Vangelo di Marco che sarebbero 50 anni dopo il Signore, insomma, quindi proprio attaccati a Lui. E quindi per diverse cose lui potrebbe essere in qualche modo il primo schema del Vangelo al quale si sono collegati poi anche altri. Lui però non conosce niente della infanzia di Gesù. Quindi il suo Vangelo lo coglie già adulto. Come vedete qui siamo solo al versetto sedicesimo del primo capitolo, ma lui è già nella pieno della sua predicazione e della sua missione. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Ecco, il senso di questa, della scelta di questo testo sta nella parola chiamare. E però ne esige un'altra. È venuto a chiamarci. Ecco, questo è molto importante nella fede ebraico-cristiana. Perché, come anche ascoltate qualche volta quando siamo di domenica, la tesi ebraica è diversa dalle altre fedi religiose, che normalmente pensano Dio fissato nella sua eternità e l'umanità che lo cerca e poi cammina verso di lui. Noi siamo figli di una tradizione che è la grande tradizione di una filosofia che cerca Dio e quindi va alla sua ricerca. La tesi ebraica è l'opposto. è Dio che viene alla ricerca dell'uomo. E quindi tutto lo schema fondamentale della nostra fede non sta nel salire dell'uomo verso Dio, ma nello scendere di Dio verso l'uomo. Ecco, è un po' il senso di quel primo punto che io ho messo, poi lasciando sotto un po' di spazio, se qualcuno deve aggiungerci qualcosa. E lì ho scritto: Dio si muove alla ricerca dell'uomo, che è la sua creatura amata e perduta. Questo si rifà al principio del testo biblico e a quella vicenda per il quale Dio ha creato questa creatura diversa da tutte le altre, che appunto è diversa da tutte le altre perché per tutte le altre il testo biblico dice che ogni creatura è stata creata a immagine e somiglianza secondo il suo genere, secondo il suo genere e la sua specie, quindi i pesci, gli uccelli, eccetera. E invece per questa creatura lui ha deciso una cosa diversa, di non crearla secondo il suo genere, la sua specie, ma secondo la sua immagine e somiglianza. Quindi per la rivelazione nostra la creatura umana è una creatura strana, perché mentre tutte le altre creature sono dentro la loro natura pacificamente, noi ci siamo in modo mosso, turbato, ansioso, interrogativo, in fondo come con un respiro che ci porta avanti o con un sospiro che ci fa essere tristi, perché siamo come spezzati dentro di noi. Siamo delle creature strane, e la ragione è che lui ci ha fatti in modo strano. Per cui siamo una creatura agitata. Da lì tutta la vicenda poi del peccato, sulla quale sarà importante anche fermarsi a un certo punto, e quindi lo smarrimento di questa relazione. L'uomo e Dio si perdono fra di loro e Dio però prende subito questa decisione: lo andrò a cercare. E quindi mentre la nostra filosofia classica dice che è l'uomo alla ricerca di Dio, appunto il testo ebraico suggerisce l'idea che è Dio che va alla ricerca dell'uomo, è la sua creatura amata e la perduta. Consiglio di tenere in un certo conto quella piccolissima parabola del Vangelo che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 15, non è certamente l'unica, però è come tipica. Al capitolo 15 dal versetto 4, però possiamo leggere anche i primi versetti. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Ecco, vedete il verbo perdere. Chi di voi se ha 100 pecore ne perde una poi queste 99 lasciate nel deserto per andare a cercare quella smarrita, no? Che è una sproporzione, insomma, è un'assurdità, razionalmente si direbbe si è persa. Invece lui in forma attiva pensa di averla perso lui e quindi decide di andarla a cercare. Qui dentro c'è un po' il nucleo di tutta la storia della salvezza e della vicenda, quindi della fede in ognuno di noi. Noi siamo tutti dei ricercati da Dio. Ecco, noi adesso non è che ci dedichiamo a questa parabola, ritorniamo al nostro testo per cogliere il fatto che quando dice passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea mentre gettavano le reti in mare, Gesù disse loro venite dietro a me. Ecco, vedete? È Dio che in Gesù è venuto, li ha visti e li chiama. Tutta la storia comincia così. Tutta la storia comincia così. La storia di ognuno di noi comincia così, la storia della fede. Qualcuno di noi non può ricordare questo momento perché è talmente intessuto con la tessitura della sua vita che non ha un ricordo preciso di un avvenimento che possa essere rappresentato da questo testo. Però invece qualcun altro ce l'ha. E non solo, qualcuno ha di questo un'esperienza molteplice, perché in realtà molte volte, ecco, allora si può dire quasi ogni volta, buttando un'occhiata sul nostro desiderio anche di comprendere che cosa sia il cuore della fede cristiana, e cioè la liturgia eucaristica, possiamo pensare a questa chiamata. Abbiamo trovato nelle domeniche precedenti, se avete presente, in termini più espliciti, il fatto che si trattava di un banchetto, addirittura era un banchetto nuziale, e c'era l'invito di andare al banchetto. Tutto incomincia con questo invito, con questa chiamata. A me sembra di vedere che quindi anche noi, papà e mamme, siamo chiamati a celebrare questa chiamata. Noi, anche noi chiamati, è vero, a porgere questo invito. C'è una cosa alla quale ti invito. Perché se non ci fosse questo invito, noi non saremmo qui questa sera. Se non avessimo ricevuto questa chiamata, noi non saremmo qui. C'è nel nostro linguaggio un certo depauperamento di questa chiamata, perché se la si chiama, come è corretto, vocazione, si pensa subito ai frati o ai preti. È vero. Invece la vocazione fondamentale è la vocazione alla fede, è la vocazione alla salvezza. E quindi è quella vocazione alla vita nuova che ogni cristiano ha colto e vive. Il nostro bambino non è stato chiamato quando ancora non era consapevole e noi per lui abbiamo detto di sì. E quando l'abbiamo portato al battesimo abbiamo accolto il dono di Dio per lui, insieme al padrino, alla madrina, ai nonni, alla comunità cristiana stessa. La catechesi cos'è? È il fargli comprendere il dono di Dio rinnovando il senso della chiamata. E questo è importante che ci sia, perché è importante che lui possa sperimentare che cosa vuol dire essere invitato ed entrare in qualche cosa che è nuovo, che forse è strano anche, ma che prima non c'era. Ti comunico qualche cosa, ti racconto qualche cosa. questa chiamata deve essere piena di affetto, perché in realtà lui viene chiamato, ma tu rappresenti la ricerca, tu l'hai cercato, tu l'hai cercato, e interpreti la tua relazione con lui come un cammino che tu cercherai di fare per lui, con lui, e lui ti seguirà. Tra l'altro, nelle relazioni con un papà e una mamma, questo è inevitabile. I nostri figli in modo tremendo portano i nostri difetti, no, hanno le nostre virtù, ci assomigliano terribilmente, perché ci seguono. Hanno molta più attrazione verso di noi di quello che noi sappiamo. Ma in realtà sono collegatissimi a noi. E quindi, in ogni caso, mi sembra, l'annuncio del Vangelo, la catechesi, deve essere un atto di generazione materna e paterna. Non è appunto una scuola, è la ricerca che Dio fa della sua creatura amata e la chiama. Il secondo punto dice che entra nella storia umana come è, non come dovrebbe essere, come è. E questo è molto importante perché fissa una regola assoluta del Vangelo di Dio, la sua capacità e la sua volontà di entrare nella storia umana come è, qualunque essa sia. Il Vangelo quindi sarà pieno di esempi dei quali la maggioranza sono esempi negativi, cioè di persone che vengono colte da questo invito non trovandosi certo in una situazione di devozione, di ricerca, vengono come sorpresi nella loro vicenda umana. E quindi in questa vicenda, che è una vicenda piuttosto amorfa, entra in una storia, la storia di queste quattro persone, però appunto esige una dilatazione di ogni tempo, di ogni condizione, di ogni cultura, di ogni pensiero. E quindi capite che non è Dio che sta fuori dalla storia e dice dovete venire fuori dalle vostre beghe, è vero perché io sono qui, ma Lui entra dentro. Ed entra dentro nella storia come è. Facciamo un esempio dei nostri giorni per chiarire. Sempre di più viene emarginato nella nostra cultura o sottocultura, non so, il fatto del matrimonio. Voi forse siete sposati, tutti, però probabilmente i vostri figli non si sposeranno, insomma, no? Probabilmente prevarrà, ecco, questo fatto. E quindi sono fuori da questa chiamata, loro non c'entrano oppure c'entrano? C'entrano sicuramente. C'entrano appunto perché Dio entra nella storia come questa storia è. Qualunque sia questa storia. Questo è molto molto importante ed è denso di conseguenze. Tra l'altro si potrebbe ironicamente notare, e con ironia quella piccola parabolina di prima lo dice, che le 99 che sono già non hanno nessun bisogno, invece ha bisogno molto quell'altra. E lui quindi molla quelle 99 per andare alla ricerca di quella perduta. Solo che tutti siamo pecore perdute. E quindi tutti siamo qui questa sera perché siamo stati cercati, trovati e chiamati. Quindi capite l'importanza delle parole, particolarmente dei verbi di questo. Lui passa lungo il mare, vede, dice loro venite e loro lo seguono. Vedete, sono proprio i passaggi essenziali dell'ingresso nella fede. A partire da questa cosa bellissima, no? Dello sguardo, insomma, no? Vide. Questo ci consente di insistere un momentino ancora sulla faccenda della storia, perché la fede non è una teoria e non è una dottrina. La fede è rigorosamente un'esperienza, quindi una storia. E la tua storia non è uguale alla mia, no? Non è uguale alla sua. È sempre, in certo modo, la stessa vicenda che però si adatta ad ogni storia, ad ogni singolarità, ad ogni vicenda. Vero? Quindi, per esempio, non ci sono situazioni che si può giudicare che non siano da prendere, da cercare. Le persone che preoccupano di più questo Gesù di Nazareth sono i farisei, li continua a cercare. Se lo invitano a cena, ci va. Sono sempre lì a fargli dispetti e lui continuamente entra in discussione, dibattito, no? Gli importano moltissimo, perché sono in una situazione particolarmente pericolosa. La situazione farisaica è quella di ritenere che non si ha bisogno di niente di quello che dice questo testo, perché si è già arrivati. E perché in ogni caso non si ha bisogno di nessuno, perché si è capaci di stare al gioco bene della vita. Ci sono delle regole, io ci sto, no? È interessante la posizione farisaica, perché è una posizione che, essendo ufficialmente religiosa, in realtà è atea. Perché? Perché la mia fede è nata dal fatto che senza di lui non giocavo, e invece la tesi farisaica è che io non ho bisogno di lui perché ce la faccio. Sto dentro alle regole, sono capace di camminare, quindi... Punto 3 dice che la fede è dono. È una cosa che non puoi né prevedere né provocare, che non puoi meritare né comperare, che non puoi ricevere in premio né rubare. Quando ho esaurito tutti questi verbi, resta l'altro, è un regalo, è un dono. Il termine più tecnico è la parola grazia, che vuol dire gratis. Quindi per loro il regalo è stato che lui quel giorno lì passava di lì, li ha visti, gli ha detto quel che gli ha detto, ed è dono per la nostra fede anche il fatto che loro abbiano mollato tutto e gli siano andati dietro. Non c'è spazio, insomma, per il merito, che in realtà è questa accoglienza dell'invito, no? Tu mi hai invitato e io mollo tutto. Però nella ricostruzione storica di questa vicenda, se tu pensi a come in realtà l'hai seguito, capisci benissimo che ci sarebbero state mille ragioni per dire ma neanche per sogno, ho già la barca, sono qui con mio papà, ci sono le reti, e invece vai. E quindi è un dono la fede dal principio alla fine. Ecco, la prospettiva è quella di una vita nuova. E qui è un po' difficile, eh? Questo è il punto più difficile del nostro incontro di questa sera. Lui lì dice quella cosa strana, che noi abbiamo portato al punto 5. Loro sono dei pescatori. E lui gli dice: vi faccio pescatori di uomini. Io penso che per capire che cosa vuol dire Gesù quando dice questa cosa, bisogna tener fermo il fatto che c'è una parola che si ripete. Sono pescatori. E lui li fa pescatori di uomini. Perché non ha detto vi faccio apostoli? Tu questi quattro diventeranno tutti apostoli. Siete pescatori, diventate apostoli. È importante questa permanenza. Perché? Perché c'è evidentemente un elemento umano, storico, carnale, culturale, che permane. Te sei te. Con la tua cultura, il tuo carattere, le tue brutte abitudini, i tuoi affetti, sei te. E allora, che cosa cambia? Che cosa cambia? Cambia che nella vita tua, che è come è, tu sei un ragioniere come l'altro un ragioniere, sei un impiegato di banca come l'altro un impiegato di banca. Allora, che cosa vuol dire il passaggio da pescatori a pescatori di uomini? Vuol dire che tu, vivendo la vita di tutti, la vita normale, ordinaria, la vivi celebrando, vivendo quello che Gesù è e che è venuto a comunicarti. E quindi è il contrario di quello che nel romanzo del Gattopardo, a un certo punto questo nipote intelligente, un po' evidentemente anche disinvolto fino al cinismo, insomma, no? Dice al suo zio, che è il vecchio principe di Salina, bisogna che cambi tutto per non cambiare niente. Ecco, questa proposta del Vangelo è il capovolto della frase detta al principe di Salina, cioè che bisogna che non cambi niente, ma dentro cambia tutto. E quindi, come tutti gli altri, si ammaleranno, si sposeranno, faranno festa, piangeranno, ruberanno, saranno come tutti, ma sarà una cosa tutta nuova. Il significato di questo è difficilissimo, secondo me, da spiegare. Però noi, perché semplicemente adulti, possiamo capire un po' qualche cosa quando parliamo del senso della vita, quando parliamo del significato delle cose, no? Quando parliamo delle dinamiche più profonde dei nostri pensieri, dei nostri desideri, dei nostri sentimenti e risentimenti. Lì c'è il cambio di tutto il gioco. Questo è abbastanza importante perché noi come papà e mamme corriamo moltissimo il rischio che corre anche la Chiesa al suo interno di ridurre tutto il Vangelo a una serie di regole. Mentre invece il Vangelo non è andare dietro a delle regole, è un modo nuovo di vedere, è un modo nuovo di sentire, di capire, di reagire. Perché è una, come una persona nuova che è dentro di noi. E noi viviamo tutta la vita con questa percezione di poter vedere le cose in un certo modo e di poterle vedere in un altro. Di vedere una persona come un grande ingombro, un grande ostacolo per la mia vita e di vederlo come un mio fratello. Continua a essere ostacolo, ma lo vedo come un mio fratello. È un mio fratello. Questo non è che possa portare sempre molta più gioia, in genere porta molto più grande. Nel testo della lettera ai Romani che leggevamo oggi dice che il risultato finale è Cristo, è Gesù. Ecco, noi proviamo a prendere solo questa coda, insomma, no? È la sua persona. Quando tu sei molto innamorato di una persona, e istintivamente pensi come lui, e ti piace desiderare come lui, e se prima non ti piaceva il pesce, adesso siccome piace a quest'altra persona, ti fa piacere che ti piaccia, no? Addirittura fai dei piccoli sforzi perché ci tieni a che ti piaccia. Ti piace talmente quella persona che intendi in qualche modo continuamente avere la sua presenza dentro di te. È una situazione poco augurabile nella vita normale. Però è in qualche modo una possibilità di descrivere, ecco, la fede non come un avere delle regole da adempiere, ma come un occhio nuovo, un cuore nuovo con cui si vive tutto. E quindi l'espressione vita nuova è giusta, è interessante, capisci? San Paolo arriva a dire anche delle cose terribili, per esempio dice che noi siamo morti e Cristo vive in noi. E come ci siamo lasciati dietro, lui dice, tutto il nostro vecchio modo, per questo dice siamo morti, e questa nuova vita è lui però, è lui. E quindi sentiamo come lui, no? Gustiamo come lui, ci addoloriamo come lui, perché lui poi è un uomo. Abbiamo angoscia come lui. Ecco, per tutte queste cose il venite dietro a me si qualifica in questa maniera, no? Capite? Il vostro bambino, la vostra bambina sono stati battezzati in quel giorno. Il cammino lungo il quale li conducete è questo andare dietro a Gesù. Tra l'altro è chiaro che è molto delicato, no? Perché in realtà lui invece viene dietro a me. E quindi non c'è questo Gesù e io vado, ci sono io adesso. E quindi certo che questo ci carica di una responsabilità enorme, no? Perché bisogna che lui non venga dietro a me, bisogna che lui venga dietro a Gesù. E io lo tradisco, oltre che tradire Gesù e tradire anche me, quando in realtà lo faccio per indietro a una cosa che non corrisponde a Gesù. Per esempio, lui non è bravo a scuola, è uno dei punti massimi di difficoltà, perché io gli dico no, questo non va bene però, ecco. Ma dentro di me che cosa c'è mentre io gli dico che ci possono essere tanti sentimenti, per esempio di amor proprio, di orgoglio ferito, di rabbia perché l'altro è più bravo del mio bambino, di irritazione con lui perché non fa quello che gli dico. Tantissimi sentimenti ci possono essere dentro questo, no? E quindi che cos'è la cosa che io gli dico sulla quale lo devo rimproverare e come lo devo rimproverare il mio bambino che non fa bene a scuola perché non combina niente, perché al pomeriggio non vuole far mai i compiti, perché dei problemi li ha, ecco. Ma come io lo affronto? Il rischio è che io lo tiri dietro a quelli che sono dei sentimenti impropri, insomma. Quando il mio bambino, invece, che finalmente si è messo a vuole essere a tutti i costi il primo della classe e non fa copiare il compito, e, insomma, è un po' un carognino, a quel punto lì qualche pensiero me lo devo fare, però. Perché lui non deve venire dietro a me. D'altra parte ci sono io, e quindi io sono la visibilità di quell'evento, e quindi. Però, quindi l'atto dell'educazione è un atto molto, molto forte e molto delicato. Per la cultura classica, sapete, no? È come. Si chiama maieutica ed è l'azione di una levatrice, insomma. Maieutica è l'arte della levatrice. Tutto quello che è di buono lui ce l'ha già dentro, e quindi l'arte è quello di tirargli fuori quello che lui ha già dentro. Per la cultura ebraica, biblica, educare è quello che dice il verbo, cioè è tirarlo fuori, no? È continuamente tirarlo fuori dalla sua prigionia, dalla sua assenza, e liberarlo verso la positività della sua vita. È chiuso, asserragliato dietro alla sua impossibilità di perdonare, e io lo devo chiamare fuori. Per questo appunto dicevamo il cristiano è un discepolo di Gesù, non mio. Discepolo è uno scolaro speciale, non sui banchi di una scuola, ma camminando dietro a lui. Questo camminare è importantissimo, perché dice che cosa? Una progressione. Stiamo andando verso il rifugio Tuket sul Brenta, ma non ci siamo ancora arrivati, ci stiamo andando. Dobbiamo andare al passo, fermarci qui, accontentarci che dopo 2 ore abbiamo fatto il cammino che si doveva fare in molto meno, però le nostre forze sono queste. E il cammino è un'arte del cammino, no? Ci sono dei salmi che dicono che per esempio ci sono dei ribelli che a un certo punto nel deserto dicono non si è stupido, non ci vediamo più. E si siedono lì, e solo alla fine di questo lungo salmo dice che anche i ribelli riprendono il cammino, ma sono cose delicate, no? Avvengono delle ribellioni nel cammino, delle stanchezze del cammino, il dire io non ci voglio venire. E quindi è un travaglio, no? Questo cammino è un'arte. Io ho molti figli e figlie, però appunto so che ognuno deve fare il suo cammino. Oltre al Vangelo abbiamo una regola, ma però io so che quella regola lì bisogna che si adatti alla condizione di ognuno, dei miei figli e delle mie figlie, non posso pretendere che marcino come dei soldati, no? Cammino delicatissimo, di cui il Signore solo sa i tempi, i modi, no? Quindi ogni nostro figlio è un universo a sé. Io certo collegherò volentieri questi universi, ma non è che, no? E un papà e una mamma avvertono in modo profondissimo la differenza, la diversità. Tra l'altro non posso dirvelo come parroco, ma come amico. Se avete dei figli di età diversa, fateglielo fare anche insieme il cammino. E poi scoprite che ognuno però deve fare il suo. Ma questa diversità nello stesso cammino è utile, serve. Quindi il fratellino più piccolo, che sa solo fare dei disegni e ancora non sa scrivere, e lui ha un posto, esattamente come nella vita della famiglia, no? Ognuno ha un posto, e sono preziosi i posti di tutti. Vabbè, diciamo l'ultima cosa per un punto, che è il lasciare. Su questo lasciare ci sono due tesi opposte, su questi qua. Qualcuno esalta il fatto che eroicamente hanno lasciato la barca, le reti, Zebedeo padre, i gallioni, eccetera, e hanno mollato tutto per andare dietro a Gesù. Io penso che il significato sia l'opposto, cioè che brutalmente non ne potessero più di queste storie. Quindi quando è passato quel mascarpone là, che l'episodio è senza sentimenti, quindi non dice niente. Troveremo quell'uomo ricco che va via addolorato, perché lui non ce la fa, quindi rinuncia a partire, diciamo così. Qui non si dice né che l'abbiano fatto con fatica né che l'abbiano fatto volentieri. Però in ogni caso io tengo questa seconda interpretazione, perché nella mia vita ormai lunga è sempre stato così. Si capisce che il lasciare è sempre un momento di dolore, no? O perlomeno anche di perplessità, o di paura, o di angoscia, o di senso dell'incerto, no? Ecco, e quindi il lasciare è una cosa sempre molto delicata, no? C'è quella pagina bellissima, no? Dei promessi sposi di quella notte sul lago, dove loro, per la situazione ormai insostenibile che devono subire, devono fuggire. Quindi questa barca si accosta, loro dicono una parola d'ordine al barcaiolo che capisce, e allora salgono, e poi mentre vanno lei piange, finge un po' di riposare, intanto piange silenziosamente, e Manzoni ne approfitta per dire: è diverso da un altro lasciare, da uno che lascia perché va in cerca di qualche fortuna nuova, e quindi sì, desidera tornare, ma vuole tornarci diverso. E quindi certo, il lasciare è sempre molto delicato. L'esperienza evangelica mi pare che dica che si lascia sempre per un'ulteriorità positiva. E quindi è certo che quello che lasci è sempre qualcosa che ti è caro, anche quando tu chiedi ai tuoi figli che si perdonino, tu in quel momento lì gli stai dicendo di lasciare. E che cosa devono lasciare? Le loro ragioni, il loro amor proprio, la ragione che si erano fatti nel tenere un certo atteggiamento, o addirittura un oggetto che dice no, questo qui è mio però. Quindi sempre in qualche modo tu gli chiedi di lasciare. Allora è molto importante che questo lasciare non sia un atto disciplinare che uno vive solo come una perdita. E tu sei chiamato a fargli vedere che va per una cosa più bella, insomma, no? E che quindi che il riconciliarsi è il meglio che la divisione. E che il perdonare è meglio che la vendetta. No, sono tutti sentimenti molto delicati, no? Però certamente nella vita e nella vita cristiana il lasciare è continuo. Il lasciare è continuo. Se non teniamo fermo questo, sapete, no, cosa facciamo? Che ci fissiamo su quattro idee, su un campanile, su quattro abitudini, su dei giudizi che abbiamo già dato, no? Invece il Vangelo è un cammino che continuamente, è vero, chiede che si abbandoni il posto dove si è perché si riprende a camminare. Questo non è tanto scontato, eh? Cioè qualche volta si ha l'impressione che anche nell'abitudine ecclesiale insomma ci sia il prevalere di un certo conservatorismo, diciamo così, no? E quindi di una certa paura, di dire no, ma è sempre stato così, i nostri vecchi hanno sempre fatto così. Invece la parola non teme questo, no? Accetta il confronto con la storia, sempre, sempre. Quindi non si può più di tanto dire, oddio mio che disastro, adesso più nessuno si sposa. L'importante è dire, e adesso in questa situazione che cosa si fa? Che cosa vuole il Signore adesso? Ecco, questo in qualche modo potrebbe essere l'animo, io non dico certo il contenuto e gli schemi, però l'animo con il quale noi entriamo in questa ipotesi. Lo vedo, lo chiamo e gli chiedo di venirmi dietro. Evidentemente aspettiamo che il Vangelo ci faccia capire che cosa con lui e da lui troveremo, capiremo, vedremo. Quindi tenendo anche le nostre abitudini religiose, diciamo così, se ne abbiamo, però credo che sia molto importante mettersi in cammino, se no è difficile proporre un cammino. Allora per questo parlavo dell'essere discepoli tra i discepoli, più che maestro, o semplicemente qualche anno più di te, sono tua mamma e quindi ecco bene, ti dico, vieni, ho fatto un po' di strada, è buona, andiamo avanti insieme, no? Però con l'idea di scoprire. Quindi non dovete mai aver paura di dire questa cosa non la capisco, non la so neanche io. Non la so neanche io. Anche perché ci sono delle cose che non sappiamo. Diciamo subito la più grossa, perché noi non sappiamo che cos'è il male, perché c'è. Possiamo girare con la testa finché ne abbiamo voglia e fino a un certo punto riusciamo a accusare qualcuno o qualche cosa, no? Quindi fino a un po', abbiamo la galera, abbiamo il giudizio, però oltre un certo limite non c'è più la spiegazione. Anche la Bibbia non dice. Quindi ci sono tante cose che non sappiamo. E non dobbiamo aver paura di dire non lo so. O dire bisogna che ci pensi anch'io. Proviamo a chiederlo alla mamma, proviamo a chiederlo al papà, proviamo. Cioè va bene così, capite? Perché appunto, come dicevamo, è una storia, è un'esperienza, non è una dottrina. Una dottrina deve avere tutte le risposte. Invece non so quanto manchi ancora per arrivare a questo maledetto rifugio Tuket sul Brenta. Allora, certe volte non so neanche la strada, insomma, anch'io devo interrogarmi.